Fratelli, il solo scopo che io vedo in queste riflessioni che il Signore mi sta facendo fare già da oramai da un anno, è quello di far crescere la mia fede, è quello di portarmi quanto più in alto possibile per poter far crescere la mia fede, sempre di più, crescere in tutte le vie del Signore. E molto probabilmente queste riflessioni, questi messaggi, il Signore fa del bene anche a voi, come fa del bene a me quando li manda attraverso altri fratelli. Bene. Allora, cominciamo questa undicesima parte delle riflessioni sulla fede dei personaggi biblici di questi nostri fratelli in fede che sono vissuti su questa terra. Nell'Antico Testamento, leggendo Giudici 8, dal versetto 33 al versetto 35. Dopo che Gedeone fu morto, i figlioli di Israele ricominciarono a prostituirsi agli idoli di Baal e presero Baal-Berit come loro dio. I figlioli di Israele non si ricordarono dell'Eterno, del loro dio, che li aveva liberati dalle mani di tutti i loro nemici d'ogni intorno e non dimostrarono alcuna gratitudine alla casa di Gerubbaal, ossia Gedeone, per tutto il bene che egli aveva fatto a Israele. Quindi, fratelli, dopo la morte di Gedeone, il popolo di Israele ricominciò a camminare nelle vie del male, abbandonarono il Signore e presero per loro dei di nuovo gli idoli di Baal. Dopo aver visto la grande liberazione che il Signore aveva fatto attraverso Gedeone, liberandoli dalle mani dei loro nemici, si dimenticarono del Signore, semplicemente perché non avevano fede. Loro volevano un re visibile e per questo dissero a Gedeone: regna su noi. Ma Gedeone, che era un uomo di fede, si rifiutò dicendo: l'Eterno regnerà su voi. E questo è scritto al capitolo 8, versetto 23 di Giudici. Ma i figlioli di Israele insistettero per volere un re e si propose Abimelech, figliolo di Gedeone, che per regnare da solo uccise 70 suoi fratelli su una stessa pietra. Ma la malvagità degli israeliti e di Abimelech ricadde su di loro. Abimelech morì e dopo Abimelech il Signore suscitò due giudici, Tola e Jair, per liberare Israele. Al capitolo 10 di questi giudici, di giudici dal versetto 1 al versetto 5, è scritto di questi due giudici poche cose. Ma noi andiamo avanti, al capitolo 10 di Giudici, il versetto 6 dice: e i figlioli di Israele continuarono a fare ciò che è male agli occhi dell'Eterno e servirono agli idoli di Baal e di Astarte, agli dei della Siria, agli dei di Sidon, agli dei di Moab, agli dei dei figlioli di Ammon e agli dei dei Filistei. Quindi ne erano di idoli. In quel periodo abbandonarono l'Eterno e non gli servirono più. Quindi, fratelli, gli Israeliti, pur essendo figli del Signore, lo abbandonarono e non vollero camminare più con lui, ma si invaghirono dei dei stranieri, fatti di immagini scolpite nel cielo, di immagini scolpite. Nel cielo, fratelli, c'è un solo Dio che ha creato ogni cosa, un Dio trino, che è Padre, Figlio e Spirito Santo, ma invisibile. Questo ce lo dice la sua parola. Il Signore è Spirito e verità. E ce lo dice la sua parola. Leggiamo al capitolo 1 di Genesi che dice: nel principio il Dio creò i cieli e la terra. Dopo questo il Signore creò l'uomo e la donna per farli vivere nell'Eden. Loro per primi però disubbidirono al Signore, non ebbero fede al Signore, non credettero a quello che il Signore gli disse di non toccare l'albero del bene, di non mangiare il frutto dell'albero del bene e del male, ma diedero credito a Satana e non al Signore. Quindi la disobbedienza è stata dimostrata dagli uomini fin dal principio. Da quando, dopo essere stati creati dal Signore, cominciarono a riempire la terra, cominciò la disobbedienza totale. Uno solo, Dio, l'Eterno, ha creato tutto, ma gli uomini fin dall'inizio hanno disubbidito e hanno cominciato a costruirsi delle immagini scolpite di pietra, di ferro, di oro, di argento e via di seguito. Cose che il Signore, dopo averle create, cioè l'oro, le pietre, l'argento, il ferro, le ha messe a disposizione degli uomini, ma gli uomini da che mondo è mondo le hanno profanate, cioè le hanno usate in malo modo. Nell'Antico Testamento, fratelli, il Signore ha riempito di Spirito Santo di uomini che lui si è scelto per condurre il suo popolo. Mi sono chiesto, ma tutti gli Israeliti avevano lo Spirito del Signore? Io credo di no, perché il Signore suscitava un suo figliolo per liberare il suo popolo, poi quando questi moriva ne suscitava un altro. Prendiamo ad esempio Mosè, il Signore. Per liberare il popolo di Israele dalle mani degli egiziani, investì del suo spirito Mosè. Ma quando Mosè morì, investì del suo spirito Giosuè. Vediamo in che modo il Signore agiva. Leggiamo Deuteronomio, capitolo 34, nella prima parte, dal versetto 9, dice: E Giosuè, figliolo di Nun, fu riempito dello spirito di sapienza, perché Mosè gli aveva imposto le mani. Leggiamo anche in Giosuè capitolo 3, versetto 7. E l'Eterno disse a Giosuè: Oggi comincerò a renderti grande agli occhi di tutto Israele, affinché riconoscano che come fui con Mosè, così sarò con te. Fratelli e sorelle, ho preso ad esempio Mosè e Giosuè, uomini di Dio che camminarono col Signore come anche tutti gli altri che il Signore si sceglieva dopo di loro, ed essendo ripieni dello Spirito Santo, il Signore li usava per convertire gli israeliti e gli stranieri che erano con loro. Al tempo d'oggi è cambiato qualcosa? Io credo di no. Come il Signore si serviva di alcuni suoi figliuoli per distogliere e portare alla conversione il popolo di Israele, anche tutti gli stranieri che credevano. Così oggi il Signore si serve dei suoi figli salvati dal sacrificio della croce da Gesù per portare e far conoscere la sua salvezza a tutti. Come allora l'uomo si costruiva dei stranieri. Gli uomini di oggi si costruiscono una moltitudine di dei e di idoli, semplicemente perché non credendo nel Signore, non hanno lo Spirito Santo. E quindi credono solo a quello che vedono, credono all'opera delle loro mani, credono nel lavoro, la casa, l'automobile, il lusso, le ricchezze materiali, il divertimento. Quello che il Signore ha messo a disposizione dell'uomo viene usato con molta stoltezza. Oggi il Signore, come ieri, manda degli uomini e donne, suoi figlioli, ripieni di Spirito Santo, per portare la sua parola, la sua salvezza, cose completamente sconosciute alla maggior parte degli uomini. Quindi il Signore ci rende gloriosi e ci rende grandi ai suoi occhi, ma gli occhi del mondo oggi, come allora, non vedono questa gloria e questa grandezza. E siccome la malvagità sta salendo a dismisura, quasi nessuno si converte. Non per questo però noi dobbiamo fermarci. Il Signore vuole che noi usciamo nel mondo a portare la sua parola. Cosa dice il Signore Gesù alla fine del Vangelo di Marco? Vediamo. Marco capitolo 16, versetti 15 e 16. Il Signore Gesù dice: E disse loro: Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. E nel Vangelo di Matteo, capitolo 28, versetti 19 e 20, il Signore Gesù dice: andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. E poi dice: ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Il Signore è con noi. Non pensiamo neanche minimamente che quando noi andiamo in giro, quando usciamo, specialmente a portare la sua parola, il Signore non venga con noi. Il Signore viene con noi. Il Signore è presente insieme a noi ed è presente nel nostro cuore, perché Lui è il custode, è il proprietario del nostro cuore. Perché noi, quando ci ha salvati alla salvezza, il Signore ha preso posto nel nostro cuore e vuole custodirlo fino a quando siamo su questa terra. Leggiamo anche nel Vangelo di Luca, capitolo 24, versetti da 47 a 49. Il Signore Gesù dice è che nel suo nome si predicherebbe ravvedimento e remissione dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Or voi siete testimoni di queste cose, ed ecco, io mando su voi quello che il Padre mio ha promesso. Quant'è a voi, rimanete in questa città finché dall'alto non siate rivestiti di potenza. Il Signore ci ha rivestiti di potenza mandando nel nostro cuore lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo in ognuno di noi non è arrivato a misura d'uomo, cioè perché nel mondo ci sono uomini più forti e uomini più deboli. Quindi lo Spirito Santo non è che è più forte negli uomini forti ed è più debole negli uomini deboli. Lo Spirito Santo è forte comunque in tutti i figlioli del Signore, del nostro Padre Celeste. Fratelli e sorelle, il Signore si è dato a conoscere a noi, lo abbiamo accettato, ci ha salvati, ci ha lavati dai peccati, ci ha resi suoi testimoni. Perché nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 15, versetto 27, il Signore Gesù ce lo ricorda dicendo: e anche voi mi renderete testimonianza perché siete stati meco fin dal principio. Il Signore ci dice questo anche in Atti, capitolo 1, versetto 8, che dice: ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. E mi sarete testimoni è in Gerusalemme, è in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Perciò noi abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, quindi lo Spirito Santo a noi ci ha rese potenti, perché è venuto con potenza. Lui ci è riempito di potenza. Ancora Atti, capitolo 2, versetto 32, che dice: questo Gesù, il Dio l'ha risuscitato, del che noi tutti siamo testimoni. Bene, fratelli e sorelle, noi tutti siamo testimoni della salvezza che il Signore ci ha dato, perché a noi ce lo attesta lo Spirito Santo che è nel nostro cuore e ce lo attesta la parola del Signore, dove leggiamo e meditiamo tutti i giorni. A fare cosa il Signore Dio chiamò Mosè? Lo chiamò a liberare. A fare cosa il Signore Dio chiamò Giosuè? Lo chiamò a liberare. E a cosa chiamò i giudici che abbiamo meditato fino ad ora? Il Signore li chiamò per liberare. Fratelli e sorelle, oggi noi siamo testimoni del Signore. A cosa ci chiama oggi il Signore a noi? Il Signore ci chiama a liberare, ci chiama a portare la sua testimonianza agli altri, a tutti quelli che sono schiavi e prigionieri del peccato in questo mondo, per poter portare una parola di salvezza, una parola di grazia da parte del Signore, in un mondo che per loro è normale, ma per il Signore è pieno di peccato. Perciò oggi il Signore manda noi. Se siamo deboli nel Signore, porteremo una testimonianza debole, ma se siamo forti nel Signore, porteremo una testimonianza forte. Abbiamo creduto? Sicuramente, sì, abbiamo creduto. Il Signore ci ha salvati? Sì, il Signore ci ha salvati, ci ha dato il suo Spirito Santo, innanzitutto perché per fede possiamo camminare in novità di vita, cioè vivere per Lui. Perciò vivere con Lui e così mandarci a portare la Sua parola di salvezza agli altri. Finché siamo su questa terra, il Signore vuole servirsi di noi e vuole servirsene con forza e potenza, non con debolezza. Se siamo forti in Lui, il Signore si serve di noi, ma se siamo deboli in Lui, il Signore si potrà servire di noi poco o niente. Ma fratelli e sorelle, per essere forti nel Signore, cosa dobbiamo essere? Questo lo leggiamo nel Vangelo di Matteo, al capitolo 5, versetti da 13 a 16. Voi siete il sale della terra. Ora, se il sale diviene insipido, con che lo si salerà? Con che lo si salerà? Non è più buono a nulla, se non da essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta e non si accende una lampada per metterla sotto il moggio. Anzi, la si mette sul candeliere ed ella fa lume a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini, affinché veggano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Fratelli e sorelle, se il nostro se il nostro sale diviene insipido, con che lo saleremo? Noi possiamo salarlo chiedendo al Signore di aumentarci la fede. Così gli uomini non riusciranno a calpestarlo, perché se permettiamo agli uomini di calpestare il sale che ha messo in noi, il Signore, noi lasciamo calpestare il Signore. Noi siamo la luce del mondo. Il Signore Gesù è luce. Non nascondiamo questa meravigliosa luce che emaniamo per la potenza del Signore. Non copriamo questa luce con la nostra pochezza, con i nostri limiti. Facciamo brillare di luce il Signore attraverso di noi, perché questo può portare la salvezza agli altri. Fratelli, il Signore è luce. L'Apostolo Giovanni ce lo attesta per lo Spirito Santo. Leggiamo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetti da 4 a versetto 8. L'Apostolo Giovanni afferma: in lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini. E la luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno ricevuta. Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli stesso non era la luce, ma venne per rendere testimonianza alla luce. Bene, fratelli e sorelle, il Signore Gesù è la luce, la vera luce. E come il nostro Padre Celeste mandò Giovanni a Battista a predicare il Vangelo del Signor Gesù, così manda noi. Noi non siamo la luce, noi siamo le sue lampadine che il Signore tiene accese in noi per poter mostrare la sua meravigliosa luce, per usarci come suoi testimoni, affinché tutti quelli che vedono la sua luce in noi possano credere ed essere salvati, quelli che cioè sono predisposti alla salvezza. Perché purtroppo ci sono anche le tenebre e le tenebre non ricevono la luce del Signore. Il fatto di avere del sale salato bene, il Signore ce lo ricorda anche nel Vangelo di Marco, al capitolo 9, versetti da 49 a 51, che dice: poiché ognuno sarà salato col fuoco, il sale è buono, ma se il sale diventa insipido, con che gli darete sapore? Abbiate del sale in voi stessi e state in pace con gli uni con gli altri. Anche nel Vangelo di Luca il Signore ci ricorda questo concetto. Leggiamolo. Luca capitolo 14, versetti 34 e 35. Il Signore Gesù dice: il sale certo è buono, anche il sale diventa insipido, con che gli darete sapore? Non serve né per terra né per concime. Lo si butta via. Chi ha orecchi, oda. Chi ha orecchi da udire, oda. Fratelli Fratelli, noi siamo salati col fuoco del Signore. Non rendiamo inutile la salatura che il Signore ha messo nei nostri cuori, altrimenti non daremo sapore alla parola del Signore quando la portiamo. È come il Signore dice in Luca: se non diamo sapore al sale che il Signore ha messo in noi, diventa insipido e non serve né per la terra né per il concime. Fratelli, cosa serve per dare sapore al sale? Mi sono fatto questa domanda. La risposta è questa: per dare sapore al sale che il Signore ha messo in noi, serve una fede salda, non una fede che vacilla. Non oggi ricchi, carichi di fede, e domani poveri di fede, ma ogni giorno una fede ben salda e forte nel Signore per poterlo onorare tutti i giorni della nostra vita. Perciò il nostro sale deve essere salato tutti i giorni. Il Signore ci dà, ci, ci fa tu, lui il Signore ci fa, ci dà e ci fa tutto secondo la nostra fede. E questo il Signore ce lo conferma nel Vangelo di Matteo, capitolo 9, versetti 28 e 29. Il Signore Gesù dice: e quando egli fu entrato nella casa, quei ciechi si accostarono a lui e Gesù disse loro: credete voi che io possa far questo? Essi gli risposero: sì, o Signore. Allora toccò loro gli occhi dicendo: siavi fatto secondo la vostra fede. Fratelli e sorelle, il Signore Gesù ha fatto del nostro cuore la sua casa. Eravamo ciechi, il Signore si è accostato a noi. Noi ci siamo accostati a Lui. E per la fede che abbiamo in Lui, in quella misura noi ci vediamo. Nella misura che noi abbiamo fede, il Signore in quella misura ci dà la luce per poter vedere. E mettiamo in pratica la parola del Signore. Ma facciamo attenzione, fratelli, il Signore ci dà un monito. Dice: siavi fatto secondo la vostra fede. Se la nostra fede è forte nel Signore, i nostri occhi sono completamente aperti. È forte nel Signore, i nostri occhi sono completamente aperti, ma se la nostra fede è debole in Lui, noi ci vediamo, ma i nostri occhi rimangono un po' annebbiati. Ci vediamo, ma non in modo perfetto. Quindi dobbiamo chiedere al Signore di aumentarci la fede, di mettere di nuovo le sue mani sui nostri occhi per essere guariti completamente e credere che Lui, il Signore, può tutto. Così i nostri occhi si apriranno completamente e ci vedremo bene. Ma ci vuole una buona dose di fede. Se ne abbiamo meno, ci vediamo, ma la nostra vista è un po' annebbiata. Il Signore Gesù però vuole che noi ci vediamo bene per poter camminare senza inciampi. Quindi ogni volta che noi ci vediamo bene, andiamo al Signore Gesù. Parliamone, no, ogni volta che noi non ci vediamo bene, andiamo al Signore Gesù, parliamone con Lui e Lui ci metterà di nuovo le mani sugli occhi per aprirceli completamente. Leggiamo questo passo nel Vangelo di Marco, capitolo 8, versetti da 22 a 25. E vennero in Betsaida e gli fu menato un cieco. E lo pregarono che lo toccasse, ed egli, preso il cieco per la mano, lo condusse fuori del villaggio e sputatogli negli occhi e impostegli le mani, gli domandò: vedi tu qualcosa? Ed egli, levati gli occhi, disse: scorgo gli uomini perché li vedo camminare e mi paiono alberi. Quindi il cieco ancora non ci vedeva, ma non ci vedeva ancora bene. Però il Signore Gesù gli rimise di nuovo le mani sugli occhi ed egli riguardò e fu guarito e vedeva ogni cosa chiaramente. Quindi noi possiamo chiedere al Signore Gesù di rimettere le mani sui nostri occhi ogni volta che la nostra vista si annebbia un po'. Abbiamo capito, fratelli e sorelle, il Signore Gesù vuole che ci vediamo bene, vuole che la nostra fede sia scevra da tutto quello che può essere di impedimento. C'è un altro episodio di guarigione simile a questo, cioè che il Signore Gesù usa la sua saliva per guarire. Leggiamolo sempre nell'Evangelo di Marco, capitolo 7, versetti da 31 a 35. Partitosi di nuovo dai confini di Tiro, Gesù, passando per Sidone, tornò verso il mare di Galilea, attraversando il territorio della Decapoli. E gli menarono un sordo che parlava a stento e lo pregarono che gli imponesse la mano. Ed egli, trattolo in disparte fuori dalla folla, gli mise le dita negli occhi, negli orecchi, e con la saliva gli toccò la lingua. E poi, levati gli occhi al cielo, sospirò e gli disse: Effata, che vuol dire apriti. E gli si aprirono gli orecchi e subito gli si sciolse lo scilinguagnolo e parlava bene. Bene, fratelli, eravamo ciechi e per la nostra fede ci ha aperto gli occhi, eravamo sordi e muti e sempre per fede ci ha aperto gli orecchi e sciolto la lingua affinché ci vediamo, sentiamo e parliamo bene, affinché il Signore, in queste condizioni salutari che ci ha messo, possiamo vederlo, sentire la sua voce e parlare di lui agli altri, testimoniare di questi miracoli che il Signore ha fatto in noi. Fratelli e sorelle, gli sputi del Signore, la saliva del Signore guarisce, porta guarigione. Ma gli sputi degli uomini, la saliva degli uomini schernisce, gli sputi degli uomini scherniscono. Ed il primo che è stato schernito con gli sputi degli uomini e con le percosse è stato il Signore Gesù. Il Signore Gesù ha sopportato sputi, schiaffi, percosse, frustate dagli uomini e poi messo in croce e ucciso. Leggiamo in Matteo capitolo 26, versetti da 67 a 68. Allora gli sputarono in viso e gli diedero dei pugni e gli altri lo schiaffeggiarono, dicendo: O Cristo, profeta, indovinaci, chi t'ha percosso? Leggiamo ancora in Matteo capitolo 27, versetti da 28 a 31. E spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e intrecciata una corona di spine, gliela misero sul capo e una canna nella mano destra, e inginocchiatisi dinanzi a lui lo beffeggiavano. Lo beffavano dicendo: Salve re dei Giudei, e sputatogli addosso, presero la canna e gli percotevano il capo. E dopo averlo schernito, lo spogliarono del manto e lo rivestirono delle sue vesti. Poi lo menarono via per crocifiggerlo. E questi passi che abbiamo letti nel Vangelo di Matteo si trovano anche in Marco, in Luca e in Giovanni, e più o meno dicono la stessa cosa. Il Signore Gesù, fratelli e sorelle, ha sopportato per noi, per poterci salvare, ha sopportato personalmente per ognuno di noi, per poter mettere la fede nei nostri cuori. Fratelli, crediamo noi che per fede il Signore Gesù può fare tutto attraverso di noi? Se lo crediamo, il Signore lo farà. Se per fede crediamo che il Signore può darci la forza di sopportare qualsiasi cosa, il Signore lo farà. Ci darà la grazia che chiediamo. E io posso esserne testimone, perché ultimamente sono sotto diversi attacchi e sotto diverse tribolazioni. Sono testimone per la grazia del Signore, per la pace, per la serenità e la tranquillità che mi mette nel cuore tutti i giorni, in questo periodo. In questi tempi, ci darà la forza, il Signore ci darà la forza che chiediamo. In questi tempi, noi qui in Occidente non siamo perseguitati, possiamo portare la parola del Signore liberamente. Al massimo qualcuno ci deride, qualcuno magari si può arrabbiare dicendoci qualche parolaccia o maledicendoci. Abbiamo paura? Se abbiamo paura, il Signore ci rende, se abbiamo paura, il Signore ci riprende dicendoci: Perché siete paurosi? Come mai non avete voi fede? Leggiamoli questi versetti nel Vangelo di Marco, capitolo 4, quando i discepoli, mentre il Signore dormiva sul guanciale, ebbero paura perché le onde entravano nella barca. Allora, Vangelo di Marco, capitolo 4, versetto 40. Ed egli disse loro: perché siete così paurosi? Come mai non avete voi fede? Poco tempo dopo che il Signore Gesù fu assunto in cielo, in Atti degli Apostoli c'è una testimonianza meravigliosa, carica di fede. Un nostro fratello in fede, per mantenere ferma la sua confessione del Signore Gesù e per mantenere ferma la sua fede, morì lapidato dai giudei. Leggiamo in Atti, capitolo 6, versetti da 8 a 15. Or Stefano, pieno di grazia e di potenza, faceva gran prodigi e segni fra il popolo. Ma alcuni della sinagoga detta dei Liberti e dei Cirenei e degli Alessandrini e di quei di Cilicia e d'Asia si levarono a disputare con Stefano. E non potevano resistere alla sapienza e allo spirito con cui egli parlava. Allora subornarono degli uomini che dissero: noi l'abbiamo udito dir parole di bestemmia contro Mosè e contro Dio. E commossero il popolo, agli anziani e gli scribi. E venutigli addosso, lo afferrarono e lo menarono al Sinedrio. E presentarono dei falsi testimoni che dicevano: quest'uomo non cessa di proferire parole contro il luogo santo e contro la legge. Infatti, gli abbiamo udito dire che quel Nazareno, Gesù distruggerà questo luogo e muterà gli usi che Mosè ci ha tramandati. E tutti coloro che sedevano nel Sinedrio, avendo fissati in lui gli occhi, videro la sua faccia simile alla faccia di un angelo. Fratelli, abbiamo letto nel Vangelo di Marco, capitolo 4, versetto 40, dove il Signore Gesù riprende i suoi discepoli dicendo: perché siete così paurosi? Come mai non avete voi fede? Quindi, fratelli, dove c'è la paura non c'è la fede, ma dove c'è la fede non ci può essere la paura. Stefano non ebbe paura, non aveva paura, era pieno di grazia, di potenza e di fede. Non si smosse di un millimetro, non si scossò di un millimetro da quello in cui aveva creduto. Lo Spirito Santo per la sua fede viveva in Stefano e il popolo lo vedeva. Quando cominciarono a dire delle falsità su di lui non si smosse. Lo accusarono di fatti non veri, lo accusarono dei falsi testimoni. Lo trascinarono davanti al Sinedrio, il suo viso si illuminò come il viso di un angelo. La sua fede era ferma, certa, lo Spirito Santo lo riempì di luce. Fu forte, non diede nessun cenno di paura, anche quando capì che lo avrebbero ucciso. Leggiamo ancora in Atti, capitolo 7, versetti da 51 a 53. Stefano, alla fine del suo discorso, disse: gente di collo duro e incirconcisa di cuore e di orecchi, voi contrastate sempre allo Spirito Santo, come fecero i padri vostri, così fate anche voi. Qual dei profeti non perseguitarono i padri vostri e uccisero quelli che preannunziavano la venuta del giusto, del quale voi ora siete stati i traditori e gli uccisori? Voi che avete ricevuto la legge promulgata dagli angeli e non l'avete osservata. Stefano non ebbe paura a dire queste parole a quelli che lo insidiavano e che lo accusavano falsamente. Stefano disse tutto questo con grande serenità e pace nel cuore, e a chi lo stava condannando a morte rimase tranquillo e mansueto. Ma a questo suo dire, la folla e il Sinedrio, al posto di accettare queste parole e crederle, cominciarono a digrignare i denti e a fremere contro di lui. Ma Stefano, per la sua fede, alzò gli occhi al cielo e vide la gloria di Dio. Rimase calmo, sereno, con la pace nel cuore, Stefano non inventò nessun discorso di suo, non trovò alcuna scusa a quello che aveva detto. Stefano disse semplicemente la verità. Disse quello che gli suggerì lo Spirito Santo. Leggiamo nel Vangelo di Luca, capitolo 21, versetti 14 e 15. Il Signore Gesù dice: mettetevi dunque in cuore di non premeditare come rispondere a vostra difesa, perché io vi darò una parola e una sapienza alle quali tutti i vostri avversari non potranno contrastare né contraddire. Fratelli e sorelle, se veniamo a trovarci perseguitati come Stefano o perseguitati in altri modi, esercitando la nostra fede, non saremo noi a costruire i discorsi per difenderci. Noi dobbiamo dire solo la verità del Signore. Poi sarà Lui a parlare, sarà lo Spirito Santo che in quel momento ci suggerirà quello di cui dobbiamo parlare. Il Signore Gesù stesso suggerirà quello che dovremo dire. Se la nostra fede è salda nel Signore, non avremo paura. Gli uomini possono uccidere il corpo, ma non lo spirito. Leggiamo di nuovo in Atti, capitolo 7, versetti 51 e 53. Stefano riprende quelli che lo accusano dicendo: gente di collo duro e incirconcisa di cuore e d'orecchi, voi contristate sempre lo Spirito Santo, come fecero i vostri padri. Così fate anche voi. Qual dei profeti non perseguitarono i vostri padri e uccisero quelli che preannunzavano la venuta del giusto, del quale voi ora siete stati i traditori e gli uccisori? Voi che avete ricevuto la legge promulgata dagli angeli e non l'avete osservata. Stefano non ebbe paura di parlare in questo modo ai suoi accusatori. Era in comunione col Signore. Lo Spirito Santo gli suggerì tutto quello che lui disse ai suoi accusatori e rimase calmo e sereno anche quando capì che lo avrebbero ucciso. Leggiamo Atti, capitolo 7, versetti da 54 a 60. Essi, udendo queste cose, fremevano di rabbia nei loro cuori e digrignavano i denti contro di lui. Ma egli, essendo pieno dello Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio e disse: ecco, io vedo i cieli aperti e il figliol dell'uomo in piedi alla destra di Dio. Ma essi, gettando di gran gridi, si turarono gli orecchi e tutti insieme si avventarono sopra lui e cacciatolo fuori dalla città. Si diedero a capirlo, a lapidarlo, si diedero a lapidarlo e i testimoni deposero le loro vesti ai piedi di un giovane chiamato Saulo. Questo giovane chiamato Saulo, fratelli e sorelle, è Saulo da Tarso. Il Signore in quel periodo lo fece agire in questo modo perché lui si credeva nel giusto, però poi sappiamo il Signore in che modo lo chiamò e come ne fece un suo apostolo per portare la parola in moltissimi luoghi di questo mondo e addirittura a Roma, dove poi fu ucciso per la sua fede. E lapidavano Stefano, che invocava Gesù e diceva: Signor Gesù, ricevi il mio spirito. Poi, postosi in ginocchio, gridò ad alta voce: Signore, non imputar loro questo peccato. E detto questo, si addormentò. Fratelli e sorelle, Stefano portò onore al Signore. La sua fede fu ferma nel Signore Gesù. Fino all'ultimo, gli uomini, oltre che la sua fede fu ferma nel Signore Gesù, fino all'ultimo, gli uomini, oltre che uccidere il suo corpo, non poterono uccidere, non poterono fare altro, non poterono uccidere la sua anima e lo spirito. La sua anima e lo spirito li ricevette il Signore Gesù. Abbiamo noi paura degli uomini? Se abbiamo paura, confessiamolo al Signore Gesù. Lui ci fortificherà sicuramente. Gli apostoli Pietro e Giovanni, salendo al Tempio, guarirono un uomo zoppo e poi testimoniarono della salvezza del Signore Gesù. I sacerdoti, insieme alle guardie e ad altri, vedendo che Pietro e Giovanni testimoniavano del Signor Gesù, gli misero le mani addosso e riposero in prigione. Questi episodi sono riportati nel capitolo 4 di Atti. Quando il giorno dopo furono liberati, tornarono dai fratelli e gli raccontarono tutte le cose che gli anziani del popolo, i capi sacerdoti, gli avevano dette, ed essi, uditele, cosa fecero? Non si arrabbiarono, non premeditarono vendette, non giudicarono, non maledirono, ma fecero una cosa meravigliosa e giusta. Alzarono la voce in preghiera al Signore. Parlarono col Signore, col nostro Padre Celeste. Leggiamo in questi passi. Cosa dissero alla fine della preghiera e cosa successe? Atti capitolo 4, versetti da 29 a 31. Dissero: e adesso, Signore, considera le loro minacce. E concedi ai tuoi servitori di annunziare la tua parola con ogni franchezza, stendendo la tua mano per guarire e perché si facciano segni e prodigi, mediante il nome del tuo santo servitore Gesù. E dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano raunati tremò e furono tutti ripieni dello Spirito Santo e annunziarono la parola di Dio con franchezza. Fratelli e sorelle, noi abbiamo lo stesso Spirito Santo di Stefano, lo stesso Spirito Santo degli Apostoli, di Pietro, di Giovanni, di Giacomo, di Paolo e di tanti altri figlioli del Signore. Però abbiamo bisogno di farlo agire in noi, in modo pieno. Lo Spirito Santo deve essere forte in noi, in modo costante. E non legato agli eventi della nostra vita terrena, cioè quando va bene siamo forti nel Signore, invece quando siamo tribolati o nelle prove svariate, la nostra forza nel Signore diminuisce oppure viene meno. Prendiamo ad esempio questi fratelli che ci hanno preceduti e impariamo ad essere sempre più costanti e coerenti, Allora, stavo dicendo, questi fratelli che ci hanno preceduti, e impariamo ad essere sempre più costanti e coerenti, portando le nostre ansie, le nostre tribolazioni al Signore, scaricando il carico malvagio e prendendoci dal Signore il suo carico e il suo giogo, che portano pace, serenità e tranquillità. In questo modo saremo sempre tribolati. In questo mondo saremo sempre tribolati, per un motivo o per un altro. Ma stando attaccati al Signore Gesù, noi per fede possiamo avere la pace nel Signore, in qualsiasi situazione ci troviamo. Ma ci vuole la fede, una fede ferma, non una fede che vacilla. Leggiamo in un altro passo nel Vangelo di Matteo, capitolo 24, versetti 12. Nel suo discorso profetico, il Signore Gesù dice: e perché la iniquità sarà moltiplicata, la carità dei più si raffredderà. Fratelli e sorelle, io mi sono convertito al Signore 31 anni fa, alla fine del 1990. Da allora ad oggi sono passati 31 anni. Ci sono stati dei cambiamenti nel mondo. Ci sono stati dei cambiamenti nel mondo, nelle generazioni. Sicuramente sì. La malvagità da allora adesso, il peccato, l'iniquità degli uomini sicuramente è aumentata e lo stiamo vedendo con i nostri occhi. E sicuramente aumenterà ancora finché saremo su questa terra. Vedremo che tutto nel mondo peggiorerà. La nostra carità com'è? È messa? La nostra carità com'è messa? Si sta raffreddando? Si raffredderà? Non sia mai. Io guardando a me stesso posso dire che vi amo molto di più di prima, e amandovi in questo modo, cioè che l'amore, la carità è in crescita nel mio cuore verso di voi e anche verso quelli del mondo, vuol dire che amo di più anche il Signore. E grazie a Lui oggi sono quello che sono e credo che anche la vostra carità, il vostro amore negli anni sono cresciuti, mentre dall'altro lato negli anni è cresciuta il peccato, è cresciuta la malvagità, è cresciuta l'indifferenza, è cresciuta l'iniquità, dal lato nostro, nei nostri cuori, nel corso degli anni, da quando ci siamo convertiti adesso, è cresciuta la fede, è cresciuto l'amore. È cresciuta la carità, è cresciuta la compassione, è cresciuta la misericordia. Ringraziamo il Signore, fratelli e sorelle. Tutto questo avviene solo per la sua grazia, per la sua misericordia. Negli anni sono cresciuti e io lo sento nella Chiesa, però. Tutte queste cose sono cresciute nella nostra Chiesa, come sicuramente sono cresciute in tutte le vere Chiese del Signore. E io questa crescita l'ho sentita, però l'invito che ci fa il Signore è di crescere ancora nella fede e nello Spirito, e in tutte le direzioni, come ogni tanto ce lo ricorda il nostro fratello Giorgio Caltasatta, che noi dobbiamo crescere in tutte le direzioni. Chiudo con questi passi, con questi altri versetti. Sempre al capitolo 24 di Matteo, versetto 13, il Signor Gesù dice: Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Leggiamo anche in Apocalisse, capitolo 2, versetti 10 e 11. Il Signore Gesù dice: Non temere quel che avrai da soffrire. Questo lo dice a una chiesa. Non temere quel che avrai da soffrire, ma lo dice anche personalmente a noi. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, perché siate provati e avrete una tribolazione di 10 giorni. Sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. Chi ha orecchio, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Chi vince non sarà punto offeso dalla morte seconda. Bene. Fratelli e sorelle, il Signore Gesù ci invita a vincere, ad avere fede, a credere a quello che Lui ci dice nella sua parola, perché dalla sua parola viene e cresce la nostra fede, che ci porta ad amare, ad avere sempre più carità verso gli altri. Stefano amò i suoi persecutori che lo uccisero, dicendo al Signore, pregando il Signore. Invocando il Signore, dicendo: Signore, non imputar loro questo peccato. Che il Signore ci benedica e benedica la sua parola nel nostro cuore. Voglio citare ancora altri due passi. In Romani, capitolo 12, versetto 19 e 20, sta scritto: Non fate le vostre vendette, cari miei, ma credete, cedete il posto all'ira di Dio, poiché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione. Fratelli e sorelle, Stefano, per la sua fede, non ebbe parole di vendetta. Cedette il posto al Signore, amò i suoi uccisori, pregando per loro. Perciò, fratelli, cediamo il posto al Signore in qualsiasi problema ci troviamo, e non ci mancherà la pace, e per la fede il Signore ci darà sempre la sua forza per andare avanti. Io in questo ultimo periodo, fratelli e sorelle, sto trovando in questa situazione. Da circa più di un mese ancora non riesco a fare questa risonanza magnetica con epato specifico al fegato, perché c'è una se sospetta seconda lesione, cioè nell'ecografia con mezzo di contrasto che ho fatto, ci sono scritte un paio di parole. In termine medico che io non ho capito, però le ho capite leggendo il referto dell'oncologo da cui ho fatto la visita il 24 di questo mese. Bene, l'oncologo ha scritto che c'è il forte sospetto di una metastasi, praticamente di un ritorno della malattia. Che devo dire, fratelli e sorelle? 3 anni fa il Signore ha permesso, 5 anni fa il Signore ha permesso che mi cominciasse questo tumore, 5 o 6 anni fa, poi 3 anni fa sono tornato su, mi hanno operato, grazie al Signore, sono stato bene 3 anni. Io adesso non lo so, questo forte sorpasso di questi specialisti, dove arriva, lo sa il Signore. Forse riusciremo a capire qualcosa quando farò questa risonanza magnetica. Se il Signore vorrà, la farò. Bene, fratelli, la mia salute è in mano al Signore. Il Signore sa tutto di me. Sa tutto e completamente. Lui sa quanti giorni io dovrò stare ancora su questa terra, se sono ore, se sono giorni, se sono anni. Non lo so, lo sa il Signore e a me mi basta questo, mi basta che lo sappia il Signore. Io sono tranquillo, sono sereno, ho la sua pace nel cuore. Per la sua grazia, per la sua misericordia, il Signore mi ama. Io sento l'amore del Signore, fratelli e sorelle. Sento che il Signore mi è vicino continuamente, sento che il Signore mi ama, sento vivo il Signore nel mio cuore. Quello che il Signore ha deciso per me, sia fatta la sua volontà. Quello che devo stare ancora in mezzo a voi, su questa terra, in mezzo alla mia famiglia, lo sa il Signore. Ma io voglio starci con la fede nel cuore, con la fede nel cuore, rivolto al Signore. E finché avrò un minimo di forza e starò in piedi, parteciperò sempre alle riunioni, alle preghiere, parteciperò insieme a voi, insieme alla mia chiesa. Anche se sono ritornato 3 anni fa, non sono andato via per motivi futili, andai via per ragioni di lavoro, perché rimanessi senza lavoro. E beh, in quel periodo comunque il Signore mi ha parlato al cuore, ha parlato al mio cuore, mi ha benedetto. E non mi ha fatto mancare niente, anche se come lavoro me ne ha dato poco, non mi ha fatto mancare niente, in nessun modo, in nessuna maniera. E io credo fermamente che non mi mancherà niente finché il Signore mi terrà su questa terra. Ma non mi mancherà niente innanzitutto spiritualmente. Innanzitutto spiritualmente. Non mi mancherà la fede, non mi mancherà l'amore, non mi mancherà la gioia di alzare la mia voce, i miei occhi al Signore. Non mi mancherà la sicurezza di essere nelle sue mani. Io proprio ringrazio il Signore, fratelli e sorelle, questa grande benedizione che mi sta dando attraverso il Signore Gesù, che un giorno mi ha salvato. Ed è, come abbiamo detto prima, per me personalmente è stato sputato, maledetto, picchiato, frustato, deriso e poi messo in croce. Ma il terzo giorno è risorto. E assieme a Lui, fratelli e sorelle, siamo risorti anche noi, perché noi da questa terra viviamo già nel cielo, i nostri nomi sono scritti nel cielo. Perciò rafforziamo la nostra fede nella scrittura e nella preghiera davanti al Signore. Che il Signore ci benedica e benedica la sua parola nel nostro cuore. Amen. Fratelli, volevo leggere ancora un versetto, mi sono dimenticato. Si trova nel Salmo 91, due, anzi sono tre versetti. Salmo 91, versetto 14 a 16, che dice: Poiché egli ha posto in me la sua affezione, io lo libererò. Lo leverò in alto, perché conosce il mio nome. Egli mi invocherà ed io gli risponderò. Sarò con lui nella distretta, lo libererò e lo glorificherò, lo sazierò di lunga vita, gli farò vedere la mia salvezza. Bene, fratelli e sorelle, la nostra lunga vita è l'eternità col Signore, e il Signore ci sta saziando da su questa terra della sua salvezza. Amen.